Momento 6, al saggio di Camerovigna episteme in pensare l'essere 1989. Allora, abbiamo letto il paragrafo 6, che è intitolato I limiti dell'episteme. Qui addirittura Vigna scrive, no? L'episteme non è assoluta, pagina 58, e infatti l'episteme non è assoluta perché qui lo si interpreta come sapere umano incrementativo, qui si parla di limiti dell'episteme. Alcune note che mi paiono di aver intuito, no? Questo è un testo di elevata espressione che manca di esempi pratici, questi Vigna non li espone. Su questo testo tu puoi fare un semestre di lezioni all'università con esposizione di nozioni di storia della filosofia che illustrano con esempi ciò a cui Vigna si riferisce, cioè questo è un testo che viene spiegato in modo enorme, tu puoi creare una facoltà di filosofia su questo testo, questa è una scuola di Vigna, se si può dire. Quando Vigna parla di decremento del contesto epistemico, per esempio, a me viene in mente il sistema aristotelico-tolemaico. Vigna intende dire, io sono profano ma mi pare di intuire questo, e questo è ciò che mi suggerisce il testo di Vigna, Vigna intende dire che il sistema aristotelico-tolemaico che ha dominato molti secoli di cultura dell'umanità non è falso, è un contenuto epistemicamente vero, solo che il nesso cessa e quindi, dice Vigna, consta tuttavia la perdita dei nessi epistemici, non nel senso che essi appaiono falsi, il sistema aristotelico tolemaico non è falso da veri che erano, bensì nel senso che essi non appaiono più e appariranno a una coscienza assoluta. Poi io ho formulato quella cosmologia epistemica che in qualche modo recupera questi nessi, ma appunto questa è una tesi mia. Poi un'altra osservazione che mi viene a fare è qua quando dice appunto questa espressione, perché io sto facendo un commento su un testo che non ho capito interamente, ma alcune cose le ho capite e quindi su alcune cose posso esprimere un commento. E allora non solo, pagina 54, non solo deve essere espunta dal discorso epistemico ogni equivocità del dire, ma deve essere anche esclusa ogni predicazione che sia di tipo metaforico. Da sempre nel sito io dico che quello che faccio è non metaforico. Dante ha costruito la Divina Commedia come rappresentazione dell'aldilà metaforica, poetica, e anche le rappresentazioni artistiche che sono seguite alla Divina Commedia, le incisioni, i quadri, le pitture, sono metafore, sono simboli. L'episteme invece è la rappresentazione scientifica dell'aldilà, quindi io non parlo per metafore. Questo appunto riguardo il testo di Vigna. Cosa potremmo dire? Ecco, non vado oltre. Poi qui quando dice ciò deve essere sostenuto in particolare quando, per quanto riguarda la religione, dove per lo più viene deciso il senso ultimo dell'umano destino, no? Le cose che oltrepassano l'esperienza dell'apparire possono per esempio essere la liturgia, per esempio, no? Ecco, che mette in contatto l'uomo con Dio, la particola eucaristica, e quindi praticamente a qui Vigna fa la nota 4 che ho letto nel testo, la nota 4, dove si parla di religione e di arte. E a proposito della nota 4, quando dice Vigna aspetta comunque ad un'ontologia epistemica il compito di valere a guisa di regola della loro possibilità veritativa, cioè delle religioni, questo vale naturalmente per tutte le religioni che, come diceva Giovanni Paolo II o Ratzinger, sono semi di verità, hanno un contenuto di verità tutti i saperi umani positivi intendo eticamente validi, no? Anche Nietzsche è un soggetto etico, non è perverso Nietzsche, no? Però questo non vale per il deposito della fede cattolica, dove non è dogmatismo, è dogma. Il dogma non è dogmatismo, il dogma è un'altra cosa, significa questo: Dio è, non è che tu non ce la fai e quindi Dio ti rivela la verità, non è questo la rivelazione divina, è un'altra cosa. Il fatto che l'uomo non ce la faccia riguarda l'illuminazione che sta alla base sia della filosofia, del filosofo, sia della scienza. Einstein è stato illuminato da Dio, anche se lui non lo sapeva. Infatti diceva, come riportava la professoressa Valeria Ugazio alla facoltà che io frequentavo, diceva Einstein, i pensieri è come se ce l'avessi già nel cervello. Cioè non è che Einstein, siccome che ha studiato formula relatività, doveva essere portata nel mondo da Einstein, la relatività, e non da nessun altro. Se non l'avesse fatto Einstein, l'avrebbero fatto una decina di professori universitari comuni. Invece Dio crea il personaggio storico. Quindi Einstein è rivelazione dello Spirito Santo, anche se lui non lo sa. Nessun uomo entra nella storia della filosofia perché ha fatto studi di filosofia. Nella storia della filosofia ci entra quello che Dio vuole che ci entri. E quindi praticamente il dogma cristiano non è dogmatismo. Che cos'è il dogma? Non è l'illuminazione divina, è Dio che entra in dialogo con l'uomo, perché c'è un rapporto tra l'uomo e Dio. E allora non è che Dio dice all'uomo: questa è la verità, prendila. Dio fa un altro discorso all'uomo, dice: tu cerca la verità e io ti propongo la mia verità per entrare in dialogo con te, perché dobbiamo comunicare in quanto due esseri umani comunicano. Ecco, io ti dico che anch'io sono un essere umano ed entro in relazione con te, non perché tu hai bisogno di me o perché sei un soggetto infantile, ma perché dovremmo trovarci in paradiso e convivere per l'eternità. Noi siamo soggetti, siamo persone razionali, dobbiamo fare un contratto, ci mettiamo d'accordo, locatore e locatario, insomma dobbiamo entrare in dialogo, perché due persone normali parlano. E quindi questa è la rivelazione divina. E quindi chi la custodisce? La Chiesa. E a che titolo la custodisce? La custodisce a titolo di dogma, cioè custodisce la parola di Dio. Questo è il dogma. E quindi, sì, dice Vigna, aspetta dunque ad un'ontologia epistemica il compito di valere a guisa di regola della loro possibilità veritativa, eccetto il dogma cristiano, che appunto è la verità di Dio data da Dio all'uomo e che l'uomo deve custodire. Su quel dogma l'episteme umana, sapere limitato, non può esprimere un giudizio e dire: io giudico il dogma. Altre osservazioni per quello che posso dire. Leggiamo i titoli dei sottoparagrafi. L'episteme è un sapere parziale, sono d'accordo, adesso sono d'accordo perché leggendo il testo ho capito che Vigna ha ragione, qui si parla del sapere umano. Il sapere umano non può avere pretese di assolutezza, è un sapere parziale, è un sapere storico che abita nel tempo, bene, è un sapere limitato, perfetto, è un sapere incomunicabile, è vero, io non posso trasferire agli altri i miei schemi mentali, ma dico anche, non è necessario che sia comunicabile, perché l'impresa umana cresce secondo l'illuminazione divina, e questa illuminazione Dio non la dà solo a Platone, la dà anche agli studenti universitari di filosofia. Ognuno ha la sua rivelazione, ognuno ha il suo modo di percepire la verità, e può anche essere che se tu non puoi trasferire gli schemi di Heidegger su un altro filosofo, può essere che questo filosofo, come per esempio Severino, abbia schemi mentali superiori a quelli di Heidegger. Quindi non significa che io non ho gli schemi di Vigna, ma può darsi che uno abbia gli schemi superiori a Vigna. Quindi non è questione di comunicazione, non è necessario comunicare, perché l'umanità va verso il Cristo e in paradiso si ha senz'altro la trasmissione degli schemi mentali. In paradiso tutti conosceranno la vita di Vigna e sapranno come pensava Vigna, in paradiso tutti conosceranno me e conosceranno tutto di tutti in paradiso. Quindi i limiti dell'episteme non significa connotare negativamente questa intrapresa umana, come io la definisco. L'episteme abita il linguaggio e ne viene individuata, cioè un sapere linguisticamente determinato. Bene, l'episteme presuppone in qualche modo l'apparire dell'essere e in generale la posizione dell'originario. Ecco, queste qua non sono in grado di commentare, perché cosa intende Vigna per originario? Lui lo sa, chi ha studiato lo sa, io non l'ho studiato e quindi non so. C'è un orizzonte dell'apparire, quando tu muori cessa questo orizzonte, ce n'è un altro, e quindi praticamente procede l'umanità verso Cristo. Un'osservazione. Può un uomo che fa il male, che è gretto, che è ottimista, che piazza le bombe, che blocca lo sviluppo dell'Africa, che crea il terrorismo, che produce armi nucleari, che vende gli armamenti, che crea la crisi finanziaria globale e mette sul lastrico milioni di famiglie, può quest'uomo accedere a questo testo di Vigna? È il principio che io ho posto di corrispondenza tra verità e amore. Tu sei bloccato alla verità perché non ami. Il principio di corrispondenza logica etica, verità e amore. Cioè, prova tu, sappiamo che la scuola, c'è stato il pensiero, il suggerimento di portare la Bibbia a scuola. Questo c'è già, l'insegnamento della religione cattolica è portare la Bibbia a scuola. È stato proposto di portarla a scuola in modo diverso, cioè di farne un testo culturale. Vabbè, e allora alcuni hanno rifiutato perché non puoi portare la Bibbia e non il Corano, altri sono atei, eccetera. Ma io voglio fare una provocazione. Prova a portare questo testo di Vigna nelle scuole. Questo testo non lo conoscono neanche i professori universitari, perché non è che un professore universitario conosce tutto del suo collega. Può darsi che Sini non abbia mai letto questo testo. E poi voglio dire un'altra cosa, che questa cosa ci si aspetterebbe che io la dica. Non è che io sono innamorato di questo testo perché parla di me. Io focalizzo l'attenzione su questo testo per ciò che esso rappresenta per la storia della filosofia, il momento conclusivo della storia della filosofia e la sintesi del senso della storia della filosofia. Sini conclude pessimisticamente. Conclude il suo trattatello Filosofia teoretica della Jacob Book, non ho bisogno di leggere altro perché è di una sintesi stupefacente, dicendo: muoia pure la filosofia teoretica con tutti i filistei. Lui ci tiene alla filosofia teoretica, Sini, ma vuole essere il salvatore e non ha i mezzi per salvare, si sente impotente e quindi si sente deluso. Vigna non è ottimista. Vigna dice: io ho studiato la filosofia e quindi presento questo testo come il testo che dice la filosofia ciò che dovrebbe essere: amore per il sapere, corrispondenza tra sapere e amore, tra verità e amore. I potenti della terra facciano pure il male e si trovano davanti al giudizio universale. Trovarsi davanti al giudizio universale significa, con un'immagine orrenda, trovarsi davanti il volto di Dio oppure ti trovi davanti il volto del diavolo. E quindi questo testo non è che io parlo di questo testo perché parla di me o perché io sono protagonista. Questo testo è il senso della storia della filosofia giunta al suo momento conclusivo con Carmelo Vigna, che trascende dalle diverse episteme della storia, l'episteme di Platone, l'episteme di Aristotele, l'episteme di Hegel, e trae i caratteri invarianti e poi Sini parla del libro, della verità e quindi e dell'intrapresa, della burocratizzazione del sapere. E quindi appunto io propongo questo progetto, il progetto episteme, cioè gli uomini, i professori universitari in accordo che costruiscono la verità.